Certo che non mi sento ospite. Ora voi sentirete questa voce così. La colpa è di Alberto che ha insistito perché io portassi la parola stamattina. Però c'è questo problema e dovrete avere un attimino di pazienza eventualmente proprio nell'ascolto. A me non mi è passata la voglia di tornare a Perugia, venirvi a trovare, e all'inizio per me è sempre necessario trattenere le emozioni, perché dove il Signore ci ha chiamati, ci ha fatto conoscere il suo nome, la sua grazia, la sua opera, dove abbiamo imparato a crescere le verità che il Signore ha posto come fondamento della nostra vita cristiana, dove abbiamo imparato ad affrontare i problemi, le difficoltà. Ecco, grazie Giacomo. Grazie, ci proviamo. Abbiamo imparato a lottare, vincere i problemi, le difficoltà. Ecco, non si possono, è storia e diventa parte della nostra vita, alla quale torniamo ogni tanto, e quando ripercorriamo quei percorsi è inevitabile ricordare tutto. Quindi è bello essere insieme e soprattutto essere invitati a questo evento che è ricordare, il momento del ricordo. Pensavo anche stamattina, ma com'è saggio il Signore, non ha tenuto per scontato il fatto che noi ci si ricordasse di tutto quello che ci rammenta il pane e il vino. Il Signore lo sa che nonostante ci ne ha fatto fare l'esperienza nella nostra vita, è facile dimenticare tutta la ricchezza del messaggio che ci trasmette il pane e il vino come elementi di ricordo. Il Signore è saggio, e proprio nasceva un'ammirazione in più questa mattina quando pensavo a questo, al Signore, perché dicevo veramente il Signore ci conosce e lo sa. Quando vado a fare la spesa, quando mi ci manda Mara qualche volta, non si fida mai di dirmi le cose a memoria e mi dà sempre un biglietto, e qualche volta mi scordo anche del biglietto, devo dire la verità. Ma mi segna le cose perché non prende per scontato che io mi ricordi. Ecco. E noi siamo fatti così, quindi soprattutto quando si tratta di un'opera così importante. E anche per quanto riguarda le verità importanti della nostra vita, è facile dimenticarle. Per questo abbiamo la parola di Dio. È stato ben pregato che il Signore ci benedica in questo momento, che ci aiuti ad apprezzare quello che il Signore ci manda, ci indirizza, perché è un Dio che ci ama, è un Dio che ci vuole veramente bene e quindi ci parla. Ora io volevo leggere i primi versetti della prima epistola di Paolo ai Corinzi. Primo Corinzi, da capitolo 1, versetto 1 fino a 9.
Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Sostene, alla Chiesa di Dio che è in Corinto, ai santificati in Cristo Gesù, chiamati santi, con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro, Gesù Cristo, Signore loro e nostro, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Io ringrazio sempre il mio Dio per voi, per la grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui siete stati arricchiti di ogni cosa, di ogni dono di parola e di ogni conoscenza, essendo stata confermata tra di voi la testimonianza di Cristo, in modo che non mancate di alcun carisma, mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi sino alla fine, perché siate irreprensibili nel giorno del Signore nostro, Gesù Cristo. Fedele Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio suo, Gesù Cristo, Signore nostro.
Normalmente, quando si legge una lettera, Si passa velocemente questa prima informazione e si va subito, si dice, al sodo, alla sostanza delle cose. L'Apostolo Paolo non sembra che abbia questo atteggiamento, sembra che ragionasse così. Io mi trovo di fronte a una chiesa che conosco molto bene, anzi, ultimamente l'ha conosciuta anche meglio, perché gli sono arrivate delle domande su questioni veramente scottanti, importanti, che mettevano a rischio il bene della Chiesa. E Paolo prende atto del fatto che c'è una Chiesa che davvero fa mettere le mani sui capelli, farebbe mettere le mani sui capelli anche a me se avessi questa situazione. Poi ho scoperto questa settimana che gli assomigliamo veramente tanto a questa Chiesa. Ma la cosa che Paolo non ignora è il fatto che quando ci si rivolge ad una realtà complicata che è entrata nei problemi, nelle difficoltà, come la Chiesa di Corinto, bisogna stare attenti come ci si avvicina. Non si può partire subito con l'atteggiamento di chi redarguisce, di chi rimprovera, di chi dice ma che avete fatto, che è successo. L'Apostolo ha un atteggiamento sobrio, guidato dal Signore, dallo Spirito Santo, e quindi capisce che prima di affrontare i problemi che si sono introdotti nella Chiesa è importante ripartire dalle fondamenta, ripartire dalle basi, perché si perdono di vista le basi. È per questo che a volte i problemi poi che incontriamo in famiglia, nelle relazioni, in una chiesa, eccetera, diventano grandi e complicati. Mara mi perdonerà se racconto qualche episodio nostro, ma appena sposato, io ero convinto e sono convinto tuttora di aver sposato la donna migliore del mondo. Poi siamo andati a vivere un attimo insieme, io ho scoperto delle qualità che aveva, che ho letto in chiave totalmente negativa e mi sono proprio turbato tutto lì per lì e ho incominciato a dare qualche rimprovero, a richiamarla, eccetera. Mi sono arrabbiato fino al punto che alla fine sono uscito di casa, ho preso il Nuovo Testamento e sono andato a fare una passeggiata. Poi ho letto quei brani nella scrittura in cui si parla della famiglia. E ho incominciato a leggere che il marito deve amare la moglie, che deve dare la vita per la moglie. Ho incominciato a leggere che deve essere curata, deve essere curata in modo tale da portarla davanti a Dio senza ruga, senza macchia. E lì il Signore ha illuminato la mia mente perché mi ha riportato alla base, mi ha riportato a quello che era il fondamento della nostra relazione, soprattutto gli elementi determinanti, importanti, che avrebbero permesso la costruzione di una buona famiglia. E quando sono tornato in casa avevo un altro atteggiamento, non ero più, diciamo, con le orecchie dritte, ma con le orecchie basse, dovevo solo trovare il modo di chiedergli scusa, che non è facile per me, come penso per tutti gli uomini, chiedere scusa alla moglie. Ma è stata bella questa lezione perché mi ha fatto capire che i problemi, quel problema poi è diventato una benedizione nella nostra vita. Ma se non si affronta partendo da un atteggiamento di base, tenendo conto del fondamento che ha una situazione, una relazione, si può andare veramente fuori strada. E l'Apostolo Paolo, qui in questa lettera, credo che fa la stessa cosa. Paolo, calmo, tranquillo, comincia a mettere dei punti prima di entrare nei problemi della Chiesa e vuole che siano chiari alcuni aspetti, alcuni presupposti, e quindi prima di tutto si presenta come apostolo e vuole, come dire, subito affermare un fatto. Paolo conosceva molto bene la Chiesa perché l'aveva fondata, quindi era stato lì per 18 mesi, quindi la Chiesa la conosceva molto bene e sapeva anche che questa Chiesa era piantata in Grecia. E in Grecia, come sappiamo, è il posto dove è nata la democrazia, dove si dibatte, si discute, ognuno dice la sua. E evidentemente questa Chiesa aveva, come viveva ancora, di molti caratteri della cultura greca, e quindi dibattevano, discutevano, attaccavano le persone, eccetera. E Paolo mette subito in chiaro un fatto: vi mando una lettera, ma ve la manda l'apostolo Paolo, che è chiamato da Dio ad essere apostolo, e quindi non vi sto parlando come un uomo o come un amico qualsiasi, non vi sto mandando delle opinioni. Ho una chiamata, un'autorità che mi ha dato Dio, un'autorità che come apostolo era stata confermata anche dalla Chiesa d'Antiochia. Quindi la parola che vi mando e che vi scrivo insieme a Sostene è la parola di Dio. E quindi vi dovete disporre ad ascoltare la parola di Dio. Perché quando appunto si affrontano i problemi, e la Chiesa di Corinto ce n'aveva parecchi, è molto facile che a un certo punto un po' ci si leghi a queste opinioni nostre, o si pensa, ma chi sei tu per dirmi quello che mi vuoi dire? Deve essere chiaro che, soprattutto nella famiglia di Dio, che la parola di Dio è l'autorità assoluta. Mi ha scritto recentemente un fratello che ha 93 anni, Elia Principe, che alcuni lo conoscono. Lui mi scrive sempre, l'ultima volta mi ha detto: fratello Tello, io ti devo dire una cosa, tu che ne dici? Ma sai, sono stato in una chiesa, mi hanno detto, perché nella nostra la Chiesa dice, la Chiesa mi dice, la Chiesa dice. Ma chi è la Chiesa? Io ho sempre ragionato così, la parola di Dio dice, non la Chiesa. La Chiesa è portatrice della parola, ma bisogna affermare la parola. Dico, hai ragione, sto studiando proprio questo nell'epistola di Paolo. Paolo precisa questo, vi arriva la parola di Dio, quindi disponiamoci a questo, giù le armi dell'attacco, dei dibattiti, eccetera, giù le armi e ascoltiamo quello che ha da dirci appunto il Signore. Paolo, diciamo, non era proprio, come dire, stato accettato da tutti come in questa chiesa. All'inizio sì, ma poi sono subentrate dei dibattiti, dei problemi, perché abituati appunto sempre in Grecia, i greci erano abituati a seguire i maestri, come sappiamo. Seguivano il filosofo tale, il filosofo tal'altro, eccetera, e litigavano fra di loro e dicevano: io seguo il maestro più importante, l'altro quest'altro. E nella Chiesa avevano trasferito questo concetto nel confronto fra persone e cominciavano a dire: io sono di Pietro, a me mi ha parlato Pietro, e l'altro dice: no, a me mi ha parlato Paolo. All'altro l'aveva parlato Filippo, all'altro un altro, quindi si legavano alle persone. E quindi anche Paolo era messo in discussione da una parte della Chiesa, così come Pietro, così come tutti gli altri. E Paolo chiarisce appunto questo elemento. Paolo non ha paura, ha un atteggiamento severo, ma non ha un atteggiamento spaventato, non è scoraggiato. Era stato scoraggiato a Corinto, tant'è vero che la Chiesa nasce attraverso l'evangelizzazione nelle sinagoghe. Nelle sinagoghe c'erano i giudei e i giudei non volevano chiaramente che si parlasse di Cristo come il Messia promesso. Quindi suscitavano molte contrarietà nei confronti dei cristiani. E l'apostolo Paolo probabilmente ha avuto qualche momento di perplessità e penso che, come hanno fatto tanti buoni uomini di Dio, si sarà rivolta al Signore e il Signore gli parla e gli dice: non temere, ma continua a parlare, non temere, perché io sono con te e nessuno ti metterà le mani addosso per farti del male, perché io ho un popolo numeroso qui. Quindi Paolo aveva sperimentato l'intervento divino che gli aveva dato tranquillità, sicurezza. Quindi pensa a questa chiesa come una chiesa amata da Dio, voluta da Dio, sostenuta da Dio, nella quale si sarebbe potuta esprimere tutta la potenza di Dio. E infatti Paolo continua, va avanti e gli comincia a dire altre cose. La lettera, come voi sapete, consiste in molti rimproveri. Cerca di Paolo di rimettere a posto tante cose che erano andate proprio fuori orbita. E l'apostolo Paolo, che appunto non era abbattuto, era incoraggiato, cerca di trasmettere subito un atteggiamento di speranza. E gli dice, per esempio, nel capitolo 3, versetto 2, più tardi, voi siete ancora bambini. Cioè, non sembra che abbia nella mente l'idea di valutare la chiesa di Corinto come una chiesa irrecuperabile, ma gli dice, siete ancora bambini. Ancora vuol dire, per adesso siete così, cioè, ancora siete in questo stato, ma io ho fiducia nel vostro cambiamento, nel cambiamento che opererà il Signore nella vostra realtà. Quindi voi siete ancora bambini, ma c'è speranza, le cose possono cambiare, perché la Chiesa è una realtà che ha a che fare col Signore, non ha a che fare con l'uomo, è con la potenza di Dio, con la potenza dello Spirito Santo. Quindi poi evidentemente Paolo, anche nel notare che gli avevano fatto delle domande, aveva visto in questo un desiderio di cambiamento, no? Di solito chi non vuol cambiare chiude gli occhi, le orecchie, non vuol sentire più niente da nessuno. Chi vuol cambiare fa delle domande e dice, ma come si risolve questo problema e questa situazione? Quindi Paolo intravede l'elemento della speranza. C'è ancora gente che vuole ascoltare la parola del Signore. La chiesa di Galati, come sapete, era in uno stato peggiore. No, l'apostolo Paolo gli dice, il diavolo vi ha sedotti, vi ha ammaliati. Qui non lo dice l'apostolo Paolo. Fa notare che i problemi ci sono, sono grandi, ma problemi che possono essere risolti. Poi penso che l'apostolo Paolo è stato a Corinto, lui aveva un padre greco, conosceva quello che c'era in quella città, no? C'era tutto il bene e tutto il male possibile, e proprio in quella realtà dove c'era tutto il male possibile, Paolo aveva visto nascere una chiesa. Io quando penso alla Grecia, mi perdoneranno se c'è qualche fratello che viene da Napoli, ma sapete, sono stato 2 anni con Stendevi a Napoli, c'erano dei quartieri che davvero ti portavano a dire, ma insomma, ma che facciamo, ma perdiamo tempo noi qui a parlare del Signore, tutti gli aspetti possibili, le reazioni. E sì, proprio lì poi sono nate delle conversioni molto belle, ci sono tuttora, sono tornato a Napoli dopo diversi anni, sono ancora lì, anzi da quella chiesa lì dove tuo padre ha lavorato molto, adesso partono 2 missionari, vanno in giro per predicare il Vangelo, proprio come i napoletani, vogliono parlare ai napoletani. Paolo aveva visto che in Grecia c'era una situazione incredibile, ma ha annunciato l'Evangelo, e siccome l'Evangelo è la potenza di Dio per la salvezza dell'uomo, c'era stato il risultato. Quindi poteva perdere la speranza l'apostolo Paolo adesso che c'erano problemi? No, di certo. Paolo aveva fiducia che il Signore avrebbe operato, e quindi sta lavorando per costruire questo, ricostruire la fiducia che era stata appunto persa. Certo, era una chiesa molto orgogliosa, presuntuosa, con molti problemi di moralità. C'era l'individualismo, no? Appunto, Pietro, Paolo, io sono di qua, sono di là. Mancava il concetto di corpo, ognuno sembrava volesse andare per conto proprio. C'era un gran disordine nell'uso dei doni, chi ne esaltava uno, chi ne esaltava l'altro, ognuno in possesso del proprio dono esaltava il proprio a discapito dell'altro, no? Un elemento di carnalità, di orgoglio, di presunzione, io sono il meglio, no? Mancava tutta la dimensione comunitaria, tutto questo disordine aveva distrutto questa dimensione comunitaria, l'idea di Dio di far funzionare la Chiesa come un corpo che va avanti insieme, no? Perché non c'è una cellula del corpo che può fare a meno dell'altra, quindi siamo gli uni accanto agli altri. La città era una città grande, era una città frequentata da tanti stranieri, era un porto, quindi chi andava, veniva, credenti probabilmente anche da altre realtà, ognuno dei quali quando arrivava probabilmente tentava di dire nella mia chiesa si fa meglio che nella vostra, e così via, ciascuno voleva cambiare le cose. Una città difficile da gestire e da governare. Una chiesa difficile da gestire e governare. I rapporti erano poco profondi. Vi ricordate la cena del Signore? Mentre uno aveva finito, l'altro, ed era ubriaco addirittura, l'altro non aveva incominciato. I poveri venivano trattati diversamente rispetto ai ricchi. Quindi proprio una chiesa che era, come dire, si era allontanata da quell'ideale divino che invece cambia, trasforma, riconcilia. E quindi Paolo se ne vuole prendere cura, vuole riportare le cose all'origine. Quindi è una cosa che era una realtà che non è così lontana dalla nostra. È una realtà che ci assomiglia, perché poi questi disordini fanno il giro del mondo, tant'è vero che l'Apostolo dice a un certo punto con tutti quelli che in ogni luogo invocano il Signore. Non era una lettera indirizzata solo alla Grecia, cioè a Corinto, era indirizzata a tutti, era indirizzata a Città di Castello, a tutti quelli che in ogni posto invocano appunto il nome del Signore. Ecco, quindi condizionati da una realtà a che appartiene alla natura umana, ma condizionati anche da una cultura nella quale erano vissuti. Ma la fede non può essere fondata sui residui degli elementi culturali o gli aspetti di carattere personale. La fede deve essere fondata, come voi avete ripetuto tante volte questa mattina, deve essere fondata sulla parola di Dio. E Paolo, appunto, dopo aver parlato del suo apostolato, che è un elemento molto importante, quando c'è un fratello che dice io ho una chiamata divina, rallegriamoci, ma accertiamoci che sia una chiamata che venga dal Signore. E poi che ci sia una chiesa sempre che dice sì, come ci fu per Paolo ad Antiochia. Sì, noi siamo convinti che lo Spirito Santo ha chiamato Paolo e Barnaba. Vi ricordate Atti 8 mi pare. Ecco. Quindi ecco, dopo aver detto questo, che era quindi un vero apostolo, vuole portare avanti il suo discorso e quindi ci aiuta, ci offre degli elementi che sono importanti. C'è bisogno, come dicessi, c'è bisogno della parola, ma questo i figli di Dio l'avevano già imparato anche nell'Antico Testamento. L'Apostolo Mosè aveva fatto la stessa cosa con tanti problemi che gli aveva creato la comunità nel deserto. Mosè ogni tanto andava dal Signore e diceva: Signore, io non posso andare avanti, io non riesco ad andare avanti. E quindi si risponeva ad ascoltare la parola di Dio e una volta ascoltata tornava e trasmetteva nuovo coraggio appunto anche al suo popolo. Un altro esempio che Paolo dà è quello di non essere il solo amministratore. Quando ci sono dei problemi, io ho notato anche nella nostra Chiesa, che un buon principio è quello di non agire mai da soli, ma quello di andare a cercare un fratello, due fratelli, tre fratelli e affrontare i problemi insieme. E infatti l'Apostolo Paolo dice: questa lettera ve la mando non solo io, dato che ha un carattere di riprensione, vi mando, lo faccio anche con la firma di Sostene, che evidentemente conosceva tutta la lettera. Perché è importante il principio del essere, avere testimoni quando si affrontano i problemi, anche per la preghiera, per la saggezza che si deve esprimere in questo, in queste incerte situazioni. Altra verità è che emerge è che Paolo sa che questa Chiesa è in queste condizioni veramente terribili, ma come la chiama? Alla Chiesa di Dio che è in Corinto. Ma si può avere il coraggio di chiamare la Chiesa di Dio, la Chiesa di Corinto, una Chiesa di Dio? Qualche volta ti viene da dire, ma in qualche caso, non lo dire che sei un credente, stai zitto, perché devi uniformare la tua professione alla vita. No? Paolo, nonostante tutto, chiama i Corinti alla Chiesa di Dio. E gli vuole trasmettere questo messaggio: voi siete la Chiesa di Dio, e se c'è una speranza di cambiamento è perché voi siete la Chiesa di Dio, se no dobbiamo fare un altro lavoro, dobbiamo far diventare Chiesa di Dio attraverso la predicazione del Vangelo. Quindi la chiama la Chiesa di Dio, una Chiesa difficile, veramente difficile, ma la chiama Chiesa di Dio in Gesù Cristo, che era un gruppo di persone chiamate da Dio, nelle quali il Signore aveva operato, aveva manifestato la sua grazia, cioè tutta la sua bontà. Persone, gruppo di persone che erano state portate dal disordine della cultura greca, con tutte le divinità che c'erano, i credi, il credo di vario genere, erano state portate alla croce, lì dove avevano depositato il peccato, dove avevano trovato perdono, dove avevano trovato riconciliazione e dove la grazia che Paolo qui gli ricorda, la grazia aveva avuto effetto sulla loro vita. Quindi ha cura appunto di ricordargli le fondamenta che questa Chiesa aveva. Non li tratta, non pensa che quel disordine fosse espressione di non conversione, ma fosse espressione di un cammino che si interrompe e che è dominato da altri elementi. Quindi Paolo gli ricorda questa base, gli dice: voi siete il popolo di Dio su cui la grazia di Dio ha avuto effetto. Perché ci chiama a ricordare il Signore il pane e il vino? E questo è il motivo. E nel pane e nel vino noi ricordiamo che se siamo insieme è perché c'è stata un'opera compiuta nel progetto di Dio che ha manifestato grazia, perdono, riconciliazione, ci ha uniti, ci ha resi figli suoi, e quindi per questo motivo noi possiamo andare avanti, possiamo risolvere i problemi, le difficoltà, possiamo essere uniti, possiamo guardarci in modo diverso. Ci sono nella vita anche cristiana, no? Dei credenti che a un certo punto, per le differenze che si determinano, per le difficoltà, possono diventarti anche antipatici e tu vorresti anche quasi quasi incontrarli poco. Matteo Mazzarella, questi li chiamava i credenti porcospino, cioè quelli che hanno come il nome del porcospino degli aculei che se ti avvicini ti bucano sempre, no? Dicevano, è meglio non incontrarli. E ci sono queste cose, però lo sappiamo che sono, come dire, atteggiamenti, quello di non volerli incontrare, che non possono mai trovare l'approvazione di Dio. Ma che cosa ci aiuta a uscire fuori da questo giudizio severo? Il sapere che quel fratello, quella sorella, è un figlio di Dio, è sotto la grazia di Dio, che è stato perdonato per quel fratello, per quella sorella, è stato dato il sangue di Dio. Quindi è stato riscattato, è il mio fratello, non me ne posso liberare. Non me ne posso liberare. Sì, si possono disciplinare certi comportamenti, questo non c'è dubbio, ma ogni disciplina deve avere come obiettivo il recupero, come sappiamo. Sono fratelli, in me ha cambiato tanto questo, quando mi sono ricordato di questo, che questi fratelli, queste sorelle sono figli di Dio, amati da Dio, rigenerati, purificati, il sangue di Cristo ha avuto effetto su di loro. Lo Spirito Santo dimora in loro, è cambiato il mio atteggiamento, è cambiato il mio modo di incontrarli, il mio modo di guardarli, considerarli, la mia speranza è risorta, perché appunto il Signore ci ha illuminati di nuovo a vedere che la grazia di Dio è su di loro. Ecco perché Paolo dice che ci parla della grazia e li saluta proprio quando nel versetto 4 dice: io ringrazio sempre il mio Dio per voi, per la grazia di Dio che vi è stata data in Cristo. Ma guardate, io non me lo sarei aspettato che l'Apostolo Paolo avesse detto: io ringrazio sempre Dio per voi. Normalmente quando ci sono i problemi dice, insomma, io non devo ringraziare, devo dire, ma ora mi tocca avere a che fare con quel caso, quella situazione, quel problema. Paolo dice: io ringrazio Dio sempre per voi. Fratelli, tante volte il Signore ci ha riportati su questa verità e dico, facciamoli, se fossimo tentati di avere un atteggiamento di esclusione, ricordiamoci di questo. Ringraziamo Dio per i fratelli. Dopo quell'esperienza con Mara, sono riuscito a chiedergli scusa dopo che ho incominciato a dire: Signore, ti ringrazio per il dono che mi hai fatto in Mara, ti ringrazio perché è un dono, e mi sono ricordato che era un dono, non c'è dubbio, l'avevo chiesto per 28 anni e poi alla fine il Signore me l'aveva dato, quindi ho dovuto dire: Signore, ti ringrazio per questo dono. Quando diciamo questo, quando diciamo grazie Signore per quel fratello, grazie per quella sorella, possono cambiare tante cose, possono cambiare tante cose. Non dico che dobbiamo passare, io non sono una persona che passa sopra i problemi, li mette sotto i mattoni, i problemi vanno affrontati, ma l'atteggiamento, con chi abbiamo a che fare. E Paolo qui dice: io penso sempre a voi, prego sempre per voi. Quindi addirittura gli dice, santificati e chiamati ad essere santi, santificati perché sono stati lavati col sangue di Cristo, gli è stato attribuito il merito di Cristo, e poi dice chiamati ad essere santi. Paolo dice come se dicesse: queste sono persone che hanno, come dire, un futuro davanti a loro, sono chiamati ad essere santi, quindi c'è una strada aperta per loro, perché sono stati santificati e sono chiamati ad essere santi. Quindi c'è questa speranza. Che bello, come ragiona lo Spirito Santo, no? Come cambia la nostra vita, come ci invita ad essere diversi rispetto a quello che saremmo umanamente. Chiamati ad essere santi. Quindi vedete, piano piano Paolo lo riporta su questo fondamento. Dice, prima di ragionare dei problemi, parliamo delle cose importanti, delle cose che stanno alla base della nostra relazione. voi siete santificati, santi. La grazia di Dio, questo provvedimento d'amore di Dio è su di voi. E quindi li porta su questa base. Una volta che si è riportati sulla base, poi si potranno affrontare anche appunto i problemi. Vedete Paolo, perché, quale altro obiettivo ha? Paolo sa che tutto quel disordine che c'è nella Chiesa di Corinto ha fatto perdere la gratitudine. Non sono più grati a Dio e non sono più grati gli uni agli altri. Quindi Paolo vuole riportarli ad essere grati, come abbiamo fatto noi stamattina. Abbiamo rivisto la grazia di Dio, abbiamo detto, ecco qua, anche se fossimo stati distratti, abbiamo detto, ah, la grazia di Dio, la grazia di Dio, la grazia di Dio su di noi. Noi siamo stati santificati, quindi grazie Signore. E Paolo voleva fare questo, portarle la gratitudine, perché se non ritorna questo spirito di gratitudine, noi poi i problemi non li risolviamo. Dobbiamo dire, Signore, grazie per te, grazie per Gesù, grazie per lo Spirito, grazie per la parola, grazie, Signore, per i fratelli, grazie per tutto quello che hai fatto per loro, per riportarli a te. Quindi la gratitudine. Allora a quel punto si ragiona, allora ragioniamo. Nel saluto poi c'è appunto questa grazia e pace che indica con chiarezza. La pace non c'è se non c'è l'effetto della grazia. Senza la grazia che induce al pentimento, al perdono, alla riconciliazione, non ci può essere pace. Io mi dispiace per Papa Francesco e tante altre persone che pensano che pregare accanto a tanta gente che ha un concetto di Dio diverso, che non include l'unica pace di Gesù, è inseguire un'utopia. Il Signore ce lo dice, qualcun altro anche l'ha letto stamattina, la pace deriva dalla grazia. Se non si ha a che fare con la grazia, la pace non ci può essere. Ho seguito alcune cose questi giorni di Assisi, la cosa che mi ha stupito, me lo immaginavo. Si è evitato di parlare di Gesù Cristo e del suo perdono, perché è scomodo quando si cerca una pace umana. Bisogna cercare la pace di Cristo e poi si ha la pace, quella vera, così come noi siamo chiamati a fare nelle relazioni. Paolo vuole appunto ripartire da zero, ripartire dal punto di partenza della grazia, e gli dice in sostanza, ma guardate, in lui siete stati arricchiti di ogni cosa, di ogni dono di parola e di ogni conoscenza. Cioè, voi siete stati benedetti in modo tale che la vostra vita è stata sistemata una volta per sempre. Sistemata. Quando pensavo a questo, dicevo, quante volte nella vita, pur essendo stati sistemati da Dio, in tutto, non vi manca nulla, lavoriamo come se dovessimo sistemarci. Anzi, la sistemazione terrena, il perseguimento di questo obiettivo della sistemazione terrena, diventa più importante del godimento della sistemazione che Dio ci ha dato nella sua grazia. E allora diventa anche un problema, perché se noi siamo delle persone che in qualche modo perseguono una sistemazione terrena a discapito del godimento della sistemazione in Dio, allora potremmo essere avari, potremmo essere bugiardi, potremmo cadere nelle immoralità di vario genere, potremmo cadere in un uso del tempo dedicato solo a me e non agli altri, e potremmo trascurare delle situazioni che ci competono. Se è così, se perseguiamo solo una sistemazione terrena, questo possiamo diventare. E questi credenti erano passati dal godimento della sistemazione celeste al godimento della sistemazione terrena. E quindi Tutta la loro vita girava attorno a questo. E Paolo vuole riportarli, appunto, nel posto giusto. Il problema dei Corinti era questo, e noi stiamo attenti che oggi siamo per strada, insomma, era quello di accogliere nella vita la conoscenza in modo teoretico, no? La teoria era sufficiente, senza pratica. E Paolo per questo gli deve dire: voi siete dei bambini. Siete dei bambini perché avete dei riferimenti sbagliati nella vita. Voi pensate che magari il sapere sia come l'essere. Avete dei riferimenti sbagliati. E quindi siete dei bambini. Però ecco, questo saluto non vuol concluderlo, come ci ha letto anche Franco, senza le parole: il Signore vi renderà saldi fino alla fine, perché siete irreprensibili nel giorno del Signore Gesù Cristo, fedele Dio dal quale siete stati chiamati alla comunione con il suo figliolo Gesù Cristo. C'è speranza, c'è speranza. Il Signore vi renderà saldi. Non dice: voi vi renderete saldi, dai che ce la farete. Ma gli dice: il Signore vi renderà saldi. Vuol dire aprirsi appunto al Signore. E poi dice: fedele Dio al quale siete stati chiamati nella comunione del suo figliolo. La loro speranza sarebbe dipesa dalla fedeltà di Dio, che è costante, buono, non ci lascia, non ci abbandona, e non da loro. Quindi questo fondamento che Paolo riporta nel dialogo fra la Chiesa e lui è una sostanza, è un fondamento solido, sicuro, e su questa base, diciamo, ci sarebbe stata possibilità. Quindi torniamo alla base. Usciamo dai condizionamenti umani, usciamo dai problemi, dal labirinto dei problemi, e ci dice l'Apostolo Paolo: tornate alla base, tornate al fondamento, riconsiderate il valore dell'opera di Cristo nei vostri cuori, esercitate i doni. A un certo punto gli dice: non mancate di alcun dono. Perché gli dice non mancate di alcun dono? Perché i doni, dirà più tardi, quelli che permettono di trasferire il vigore di ogni singola parte per l'edificazione comune. È come se dicesse: quando ci sono i problemi, attenzione che la vostra risposta non è il diventare sapienti nel valutare umanamente le situazioni, dire io so come si fa, ma la soluzione è come se l'Apostolo Paolo dicesse a questa Chiesa: sta nell'esercizio dei doni, tu esercita il dono, non dire male, perché questa non è una risposta, ma esercita i doni. Che sai fare tu? Che doni ti ha dato lo Spirito? Esercita quel dono. E attraverso l'esercizio del tuo dono, tutti potranno ritrovare il vigore e la gioia di essere Chiesa che testimonia, Chiesa che va in tutto il mondo e annuncia la parola di Cristo. Non importa se il dono è piccolo o grande, di Teo Mazzarella ha detto, non dire che non hai nulla. Dice: se hai un limone, anche quello ti è utile, fai una limonata. E poi offrirla a qualcuno. Lo diceva per dire: qualunque cosa tu abbia, piccolo o grande che sia, è utile, mettilo a disposizione degli altri. Che bello. Io questo ragionamento di Paolo l'ho veramente apprezzato, perché prima di affrontare i problemi si ristabiliscono i punti di riferimento. Si ritorna, Paolo ci torna prima lui e poi vuole che altri ci tornino. E come sappiamo, poi più tardi questa Chiesa, ci è voluto un pochino, ma poi alla fine questa Chiesa torna a funzionare, torna a liberarsi di determinati problemi, e anche Paolo è tornato ad essere apprezzato. Signore ci benedica e ci aiuti, fratelli, Io vi ringrazio che avete avuto pazienza ad ascoltare sto voce rauca, ma prendetela con Alberto. Applico subito la scrittura, do la colpa agli altri.